Io ti chiedo personalmente, Signore, il tuo aiuto, Signore, la tua unzione, Signore, questa mattina. Signore, ti chiedo ancora di ungere ancora ogni orecchio questa mattina è ben disposto ad ascoltare la tua parola, Signore, e la tua voce. Signore, so che questo, Signore, sarà un seme che nel cuore di ognuno, Signore, porterà grande frutto. Nel nome di Gesù abbiamo pregato. Amen. Possiamo abbassare poco poco. Prova, prova, ok. Questa mattina voglio iniziare subito facendovi delle domande, che penso che ognuno di noi, prima di essere spirituali, siamo anche degli umani normali. Viviamo la vita. Quanti di voi avete vissuto questa settimana? Avete lavorato? C'è chi lavora, c'è chi fa il disoccupato, che quindi cerca lavoro, c'è chi ha da fare, c'è chi fa il malato, c'è chi fa, che ha fatto sicuramente qualcosa. Ognuno di noi sicuramente ha trascorso del tempo e mentre viviamo affrontiamo una serie di prove. Quanti di voi questa settimana avete avuto qualche problema da risolvere? Quanti di voi avete ricevuto qualche brutta notizia nell'ultimo mese? Triste, qualcosa. Quanti di voi avete ricevuto una mazzata in testa, un problema, qualcosa, una bolletta da pagare molto che non vi aspettavate? Quelle arrivano sempre. Anche se sappiamo che poi non ce l'aspettiamo mai. Sì, lì vogliamo l'applicazione della grazia da parte dell'Enel, da parte della compagnia del gas. E quindi a volte comunque veniamo attaccati e riceviamo delle notizie che ci attanagliano il cuore. Penso che è capitato a tutti di ricevere delle mazzate, dei problemi molto complicati, difficili, e trovarsi in situazioni complicate. Sapete di quelle situazioni dove tu quando arrivi ti sembra di perdere l'aria, ti sembra che tutto ti si chiude, ti sembra che lo stomaco diventi come una pietra, poi ognuno prova sensazioni diverse, però io penso che ognuno di voi capisce di che cosa sto parlando. E come cristiani sappiamo che abbiamo una speranza, come cristiani sappiamo di non essere soli, ma sapete quando arriva un problema, quando arriva un colpo duro, quando ci arriva un colpo alle spalle, sentiamo un dolore che ci fa male, prendiamo una botta che ci fa dolore. E può essere un problema fisico, può essere qualcosa nella nostra anima, può essere un problema economico, può essere un attacco nella nostra famiglia. Il diavolo attacca dappertutto, utilizza tutti i nostri punti deboli per buttarci a terra. Ma voglio leggere cosa dice Giacomo in una sua lettera, qualcosa che noi conosciamo molto bene, in Giacomo capitolo 1, dal verso 2 al verso 4, qualcosa che contrasta completamente il nostro modo di pensare, qualcosa che ci fa impazzire quando la leggiamo onestamente. Giacomo dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. E quando noi leggiamo questa cosa, noi impazziamo, perché abbiamo un dolore, un peso addosso, un dolore nel cuore, e Giacomo ci sta dicendo, considerate con grande gioia il momento in cui tu ti trovi nelle prove. Questa cosa fa impazzire, ci fa sclerare, questa cosa ci fa dire, non è possibile, come faccio ad avere gioia? Non lo so. Come si fa ad avere gioia durante le prove? Come si fa ad avere gioia durante un problema gravissimo? Sapete, la settimana scorsa, non è stato settimana scorsa, 2 settimane fa, abbiamo saputo del fratello Lucio che è attaccato da una brutta malattia, una leucemia. Una leucemia non è un problema da niente, non è una semplice febbre, una bronchite che facilmente si può magari risolvere con antibiotici, eccetera. Quelli sono problemi che, quando ti arrivano addosso, ti attanagliano il cuore. E qua Giacomo dice: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siete perfetti e completi e in nulla mancanti. Bello, così è facile. Avete letto tutti questa scrittura? Questa non credo sia la prima volta che ascoltate questa scrittura, l'avete sicuramente letto. Ma quante volte avete avuto veramente quella gioia, quell'entusiasmo? Oh, grazie Signore che mi trovo nei problemi, mi trovo nella difficoltà. Finalmente aspettavo, ti stavo aspettando, prova. Ti aspettavo, così posso gioire un po'. Ma sapete, la prova può essere una benedizione. E quando Giacomo dice che è una cosa buona essere, trovarsi nelle prove, trovarsi nel momento difficile, è perché lui sa che quando tu ti trovi out, quando tu ti trovi con le spalle al muro, quando tu ti trovi col sedere per terra, allora lì hai una grande possibilità, quello di poter conoscere Dio, di poter conoscere la grandezza di Dio, di poter scoprire quello che Dio è per noi veramente. Il problema è che a volte noi reagiamo in modo diverso alle prove. Noi, sapete, siamo abituati, possiamo avere reazioni diverse alle prove. Quando ci troviamo in un problema, quando ci troviamo in una difficoltà, secondo me le persone affrontano i problemi in due modi. Il primo modo è quello che può essere che uno si fa abbattere completamente dal problema e subisce totalmente il problema. Quindi mi arriva una mazzata, mi arriva una difficoltà e quella cosa mi abbatte, mi butta a terra e mi toglie la vita, mi toglie la speranza, mi toglie la forza di reagire, non reagisco. Ci sono persone che sono così, che durante le prove vengono completamente abbattute. E sapete, in quei momenti anche un cristiano che si trova in quella condizione non ha neanche la forza di andare a Dio. Non ha la forza di andare a Dio perché la prova ha fatto il suo compito. Sapete, il diavolo viene continuamente perché vuole rubare, perché vuole distruggere la nostra vita. E si usa delle prove, si usa dei problemi, si usa delle difficoltà perché vuole annientare la nostra vita. E vuole che noi siamo abbattuti e siamo distrutti. Allora arriva la prova e quella a volte ha un effetto devastante. Ma una seconda opzione, una seconda modalità, che è quella un po' più comune, che ognuno di noi ha l'istinto di sopravvivenza, no? Ognuno di noi, nessuno di noi vuole stare male, nessuno di noi vuole stare in una condizione brutta. Siete d'accordo con me? No. Allora ci diamo subito da fare. E come persone siamo reattive, possiamo essere reattive e siamo abituati a cercarci le soluzioni. Allora arriva un problema, allora sì, prendi il colpo, ma subito cerchi di metterti in moto e cerchi di trovare la soluzione. Ti arriva un problema di un certo tipo e cerchi di risolvere a destra, a sinistra, cerchi di fare quello, cerchi di fare l'altro, e allora pensi e cominci a ragionare. Allora ti vengono in mente tutte le probabili soluzioni. Io sono un tipo di questi. Io sono abituato, per il lavoro che faccio, sono abituato a risolvere problemi. E praticamente a me mi chiamano e la giornata intera, dalla mattina fino alla sera, il mio lavoro è quello di risolvere problemi degli altri. Problemi ovviamente tecnici o di natura, insomma, prettamente lavorativa, e sono abituato subito a trovare le soluzioni, perché e spesso noi vogliamo trovarci le soluzioni ai problemi, e non è una cosa che è solo mia, è una cosa comune a tanti. E poi soprattutto gli italiani abbiamo una caratteristica: ci sappiamo arrangiare, no? Gli italiani nel mondo, ma anche in Italia, cercano sempre di trovare la soluzione a tutto. C'è una legge nuova che non ti permette di fare una certa cosa, allora devi trovare la soluzione per saltare quella legge. C'è un problema, una cosa, devi fare un accrocchio, devi fare una certa cosa, non hai tutta l'attrezzatura adeguata, uno ci si arrangia per costruire, inventare qualcosa. Siamo molto creativi in questo. In questo somigliamo a Dio. Dio ci ha fatto creativi. Ma a volte questa creatività non ci serve, perché a volte, quando il problema è troppo grande, quando la situazione è molto difficile e non esistono soluzioni umane, noi ci possiamo sbattere quando vogliamo. Però quando noi sbattiamo e fatichiamo per trovare noi con le nostre forze una soluzione, un qualcosa, un metodo, una strategia, cerchiamo di risolvere da noi stessi il problema, cercando magari l'aiuto di qualcuno, ma cercando anche l'aiuto a volte umano, anche spirituale, da parte del pastore, da parte di chi ci sta accanto. A volte cerchiamo di trovare, di aggrapparci a tutto quello che noi vediamo con i nostri occhi, perché siamo abituati a vedere, ricercare e a trovarci da soli le soluzioni. E a volte perdiamo solo tempo, ci affatichiamo, e alla fine il risultato è come quello di prima, come l'altro che si è abbattuto all'inizio, noi ci abbattiamo alla fine. Ma la soluzione è sempre quella. Alla fine con le nostre forze non riusciamo a raggiungere l'obiettivo, a risolvere quel problema difficile, perché se il problema è troppo grande abbiamo bisogno di qualcosa di molto più grande del nostro problema. E noi abbiamo una speranza, ma a volte quella speranza non riusciamo a vederla. A volte siamo distratti dalla necessità di dover risolvere quel problema. Il nostro problema ce l'abbiamo là davanti. La nostra difficoltà, il momento difficile ce l'abbiamo davanti, e a tutti i costi noi vogliamo sfondare quel problema, vogliamo portarcelo, vogliamo con tutte le nostre forze, con tutto quello che abbiamo, vogliamo abbattere quel problema. Ma non sempre il problema è meno forte di noi. Tante volte il problema è più forte di noi, è più grande di noi. Allora abbiamo bisogno di confidare in colui che può risolvere ogni cosa. Sapete, questo è qualcosa che va oltre la razionalità. Il fatto che noi siamo abituati a risolvere problemi, il fatto che abbiamo l'abitudine a cavarcela da soli, questo è qualcosa che ci porta lontano da quello che è il principio divino. Il Signore vuole che noi abbiamo fede in Lui, quella fede e quella certezza. E quando noi abbiamo fede in Dio, allora ci appoggiamo completamente in quello che è la Sua parola. Però sapete, non è sempre facile. A volte il nostro problema ce l'abbiamo davanti, è troppo vicino a noi, non riusciamo a guardare neanche a destra, a sinistra, a guardare in alto. C'è un salmo nella Bibbia che è bellissimo. Salmo 121, leggiamo i primi due versi. E il salmista scrive un qualcosa di meraviglioso. Dice: io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Sapete, questa scrittura è straordinaria, perché quando noi realizziamo nel nostro cuore, realizziamo potentemente nel nostro cuore che l'aiuto, il nostro aiuto, e il nostro aiuto viene dall'Eterno, allora lì siamo forti. Lì non dobbiamo più combattere con le nostre forze, lì non dobbiamo vincere l'ostacolo con le nostre forze, lì abbiamo qualcuno che risolverà il problema a posto nostro, si prenderà cura di noi. A volte lì è un fattore di intimità con Dio. Sapete, tu devi conoscere Dio molto bene, tu devi conoscere molto bene la fedeltà di Dio, devi conoscere molto bene l'amore di Dio, devi avere fiducia in Lui. E non importa quale sia la condizione in cui tu ti stai trovando. Sicuramente ognuno di voi ha centrato un problema questa mattina, una situazione difficile, avrà centrato, ha in testa una certa soluzione, ma io ti voglio dare una notizia. L'Eterno è il tuo aiuto. Dio è il tuo aiuto. Però capita che non abbiamo le forze di andare a Dio, non riusciamo a sentire Dio, non riusciamo a ricevere quella fede ed avere quella fede necessaria. La Bibbia parla che basta anche un granel di senape, ma a volte noi non riusciamo a tenere in mano neanche un granel di senape. E quando non abbiamo neanche quella fede, che succede? Ci buttiamo? Non abbiamo più nessuna speranza? Non abbiamo più nessuna via di uscita? Il problema è là, e quindi fra un po' ci schiaccerà, ci tormenterà, perché noi non abbiamo quella fede. E allora il Signore questa mattina ci vuole fare vedere qualcosa di grande, qualcosa che ci può aiutare in tutti quei momenti dove pensiamo di non avere quella fede necessaria per vedere Dio, per alzare gli occhi in alto e più in alto del monte e guardare: Signore, sei Tu colui che risolve il mio problema. diciamocelo, dillo alla persona che è accanto, l'Eterno è colui che si prende cura dei miei problemi. E ora dillo alla persona che è accanto, l'Eterno è colui che si prende cura dei tuoi problemi. C'è qualcuno che si prende cura dei tuoi problemi, c'è qualcuno che si prende cura della tua vita, non solo dei tuoi problemi. Quanti vogliamo ricevere la benedizione di Dio questa mattina? Amen. Amen. Il Signore vuole seminare qualcosa questa mattina nel nostro cuore. E a proposito di questo bisogno, a proposito di questi momenti difficili, il Signore mi parlava qualche tempo fa riguardo a una storia, una parabola, che forse è anche un fatto vero che Gesù racconta, che riguarda la storia del buon samaritano. Vi ricordate la storia del buon samaritano? La conoscete tutti. Ma questa mattina io non vi voglio parlare del buon samaritano. Stamattina vi voglio parlare del samaritato, ovvero di chi è stato benedetto dal samaritano. Sapete, noi a volte abbiamo bisogno che qualcuno si prenda cura di noi, qualcuno ci prende in braccio. E questa mattina il Signore vuole prenderci in braccio, vuole prendersi cura di ognuno di noi. Io volevo pregare alla fine per le richieste di preghiera, perché so che questa parola porterà quella fiducia e quella consapevolezza che Dio vuole fare qualcosa per noi. Che Dio è colui che è potente a risolvere qualsiasi problema, perché Dio ha un amore che è più grande, che raggiunge e supera ogni difficoltà. E voglio leggere questa storia che Gesù racconta per dare degli insegnamenti. Però per leggere questa storia avevo bisogno della collaborazione di qualcuno, e volevo la collaborazione di mio fratello Felice. Ho bisogno che ti prendi la borsa. Ok. Mettiti qua. Allora, immaginate che lui è il tizio di cui parliamo, va bene? Siccome lui adesso non ha fatto la scuola di proietti, quindi non è un grande non sarà un grande attore, però noi vogliamo pregare per lui affinché il Signore lo benedica, affinché attraverso quello che noi vedremo in lui il Signore ci possa parlare e possa lasciare qualche cosa nel nostro cuore. Amen. Signore, chiediamo la tua benedizione su Felice, grazie perché lui sarà un esempio per noi, e a chi attraverso la sua vita noi vedremo la nostra vita, e tu ci parlerai nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Stecca, ora devi buca a fare. Allora, leggiamo la storia. Lo prendiamo che in Luca capitolo, non ho scritto il capitolo, comunque dovrebbe essere Luca capitolo 10 dal verso 30, giusto e corretto. Allora Gesù racconta questa storia. Gesù allora rispose e disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni. Allora, quest'uomo, la sua vita, non lo so, lavorava in giro, quindi uno che viaggia, lo travaglia al porto, fa finta che sta andando al porto, mentre Felice sta andando al porto a lavorare, cadde nelle mani dei ladroni. Allora lo presero. I ladroni che cosa fanno? La prima cosa che fanno, se uno è di mestiere il ladrone, gli toglie tutto quello che ha. Gli prese la borsa, perché pensava che qua c'erano un sacco di soldi. Ci sono soldi? Ah, Felice. Ah, ci sono soldi. No, però era il più bello se oggi buttavo Tucino. Va bene, comunque. Allora, gli rubarono tutto. Un ladrone portò male. E siccome vicino alla borsa non c'erano soldi, disse va bene, e allora andiamo a trovare una soddisfazione. Ora colpiamo. Quindi, un uomo scendeva da Gerico, cadde nelle mani dei ladroni, i quali dopo averlo spogliato, lo spogliarono, noi non lo spogliamo, perché
vediamo sto
evitiamo, ecco, evitiamo magari di vederlo spogliato, non è il caso. Lo spogliarono dopo averlo colpito di ferite, quindi lo colpirono, lo massacrarono a legnate, lo lasciarono mezzo morto a terra. Per piacere, mettete mezzo morto e fai mezzo morto. Ah. Lo lasciarono mezzo morto a terra. Lo lasciarono in fin di vita. Riuscite a vederlo mezzo morto? Fai mezzo morto. Ogni tanto muovete, perché non sei morto. Sai. Scusa. Ogni tanto fai mezzo morto. Vediamo, fai mezzo morto, non morto totale. Come fai? Ok. Adesso... sta soffrendo, soffri, come ti sei? Sta male veramente. Allora, scherzi a parte, dopo, quindi Gesù, vabbè, puoi restare mezzo morto, ok? Ok, ogni tanto però soffri per piacere, così no, riusciamo a vederti meglio. Allora, dopo averlo spogliato, coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. E sapete, In questa azione troviamo una serie di aspetti molto, molto, molto precisi di quello che il diavolo fa. Quando noi magari stiamo andando al lavoro, stiamo trascorrendo e vivendo la nostra vita normale, come quella di ognuno di noi, come la vita che abbiamo trascorso questa settimana, questo mese, gli ultimi giorni, ma ci troviamo attaccati dal ladro, il ladrone. Chi è il ladrone? Il diavolo, che vuole distruggerci, che vuole annientare la nostra vita, che vuole lasciarci mezzo morto. Allora cosa fa? Ti ruba tutto quello che hai, ti lascia spoglio. E quando qualcuno ti spoglia, quando il diavolo ti spoglia, lì è la prova dell'umiliazione, quando quella prova ci umilia, ci fa vivere una condizione che è molto pietosa. E non è bello sentirsi umiliati. A me non piace sentirmi umiliati e penso che neanche a voi piace sentirvi umiliati. Però può capitare che ci troviamo in una condizione dove noi ci troviamo completamente umiliati. E poi quella prova ti può lasciare anche delle ferite nel corpo. E le ferite nel corpo possono essere delle ferite nell'anima, quelle ferite, quel grande dolore che tu hai nel cuore, quel grande dolore che quella prova ti ha fatto provare, ti ha lasciato un segno indelebile sul tuo corpo. Oppure può essere una prova fisica, proprio un dolore fisico, una malattia, può essere un problema fisico che tu stai passando, qualcosa che proprio tocca il tuo cuore. E poi guardate, se ne andarono lasciandolo mezzo morto, lo lasciarono solo. Un altro situazione, quello dell'abbandono, perché quando tu sei attaccato nella prova, quando tu sei distrutto dalla prova, ti puoi trovare anche in una situazione di grande abbandono e sentirti praticamente solo. E quello forse che è tra i dolori più brutti che un essere umano può provare, quello di sentirsi solo. Sapete, Gesù sulla morte ha provato la solitudine, ha provato quel grande dolore, e quella è una cosa che ognuno di noi penso che ognuno di noi si è trovato in situazioni dove ci siamo sentiti veramente abbandonati e soli, vero? Ci sei sentito abbandonato a volte? No, puoi stare, stai qua, non devo qua. Ah, poi stai partecipando, mi stai aiutando, grazie. Poi pregheremo per te, perché il Signore ti benedice per quello che stai facendo. Ma poi, andando avanti con la storia, entrano in campo altri due personaggi. Non siamo pochi, quindi sennò diventeremo tutti attori questa mattina. Sapete, e questi personaggi rappresentano una cosa, rappresentano l'aiuto che noi certe volte ci aspettiamo, l'aiuto razionale, la soluzione che noi vogliamo. Allora, leggiamo il verso successivo. E leggiamo attentamente, il verso dice: per caso un sacerdote scendeva per quella strada e veduto quell'uomo passò oltre dall'altra parte. Allora, intanto il verso inizia dicendo per caso, quindi questa persona non aveva minimamente l'idea, cioè era senza meta. Era una persona, fra l'altro non era una persona normale, era un sacerdote, quindi una persona di un certo tipo, magari ci aveva tutti i rotoli della legge appresso, ma si trovava là per caso, quindi era là, casualità, si trovava con i suoi rotoli, passò vicino al mezzo morto, quando lo vide subito fece un salto dall'altra parte perché lo ha visto e andò avanti per la sua strada. Non è che avesse una grande meta. E questo rappresenta che cosa? Rappresenta, quando Gesù parla di questo sacerdote che passa, ci fa comprendere anche quello che noi vediamo con i nostri occhi. A volte noi aspettiamo che qualcuno passa, magari un sacerdote, che è la figura più alta, che noi immaginiamo più vicina a Dio, che potrebbe essere il pastore, potrebbe essere, ma chiunque, potrebbe essere nostro marito, nostra moglie, potrebbe essere il fratello più vicino, il fratello più grande, a quale noi ci aspettiamo qualcosa. E quello passa dall'altro lato, ci vede ma va avanti. E questo a noi ci amareggia, ci fa soffrire. E restiamo sempre mezzi morti, restiamo sempre nella nostra condizione. Un altro uomo, l'altro verso, un altro uomo, similmente, come quello di prima che passava per caso, anche la vite si trovò a passare, cioè si trovò là, per caso, anche questo levita, un altro religioso, un'altra figura che noi immaginiamo essere vicino a Dio. Perché noi, fondamentalmente, spesso cerchiamo Dio attraverso le persone. Non che Dio non si usa delle persone, non fraintendetemi, ma Dio è Dio, le persone siamo persone e siamo umani, a volte io non riesco a vedere tutti i bisogni, io a volte non sono perfetto con mia moglie, anche se la amo, sbaglio nei suoi, quasi sempre sbaglio nei confronti di mia moglie me lo fa notare abbastanza bene, penso come tutte le mogli, non sono un marito perfetto, ma perché il fatto che non sia perfetto non significa che io non amo mia moglie, ma sono imperfetto e a volte nell'amore umano si sbaglia. Penso che questo sia una cosa chiara a tutti, lo sappiamo tutti, cioè nessuno penso che sia così sciocco da dire io non sbaglio mai, sbagliamo tutti, anche quando amiamo, sbagliano i genitori nei confronti dei figli, eppure amano i figli, sbagliano i figli nei confronti dei genitori, ma amano, non significa che io non amo i miei genitori, ma sbaglio, perché siamo così, siamo esseri umani, e allora a volte noi ci concentriamo negli errori delle persone, ci aspettiamo dalle persone, guardiamo le persone, aspettiamo che Dio ci aiuti attraverso le persone, attraverso soluzioni umane, attraverso quello che sono per noi la risoluzione di un problema umano, umanamente, con la nostra mente, ragioniamo con la nostra mente. Quindi passa questo levita, si trova a passare in quel luogo, anche lui lo vede, mezzo morto, e che cosa fa? Eppure un altro religioso, nella forma ovviamente, ma lo passa e subito passa dall'altra parte, gli fa forse pure schifo a guardarlo perché è tutto insanguinato e va oltre, tranquillo e sereno. Anche questo per caso. Ma poi passa un altro. Ma un samaritano che era in viaggio. Guardate la differenza. I primi due personaggi si trovavano là per caso. Era là una casualità, uno non sapeva perché si trovava là, l'altro cioè per caso similmente si trovava per quella strada, ma un samaritano si trovava che era lì in viaggio. Quindi già quest'uomo aveva una missione, si trovava per questa strada perché aveva una missione. Il samaritano, sapete, rappresenta anche la figura di Cristo e la persona colpita rappresenta la Chiesa, rappresenta noi. E questo uomo aveva una missione, un compito, si trovava per questa strada. Ma guardate le azioni diverse tra quelle che sono le soluzioni che noi pensiamo, tra quello che sono possono essere la reazione degli uomini rispetto a quello che ha fatto questo samaritano. Intanto lui aveva una missione, lui si trovava in viaggio, aveva una meta da raggiungere e gli passò accanto. E quando gli passò accanto lo vide. E quando lo vide, ne ebbe compassione, subito ci andò. L'azione è molto diversa rispetto a quella che ebbero i due personaggi di prima. Lo viste, ne ebbe compassione, lui non cambiò strada, non si allontanò, si avvicinò e ne ebbe compassione. Dice, mamma mia, perché quest'uomo l'hanno ridotto così? Quest'uomo ridotto così, non è possibile. Accostatosi, fasciò tutte le ferite, versando sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo prese.
Grazie.
Lo prese, lo mise sulla propria cavalcatura e lo portò, se lo portò. Aveva un cavallo bellissimo. Lo portò, puoi andare da tua moglie che ti curerà meglio di me. Lo prese, lo portò, leggiamo tutto, olio del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò in una locanda e si prese cura di lui. Si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, li diede al locandiere dicendogli prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Ora questo è quello che Gesù fa nella nostra vita. Questo è quello che ha fatto Cristo per noi. Quest'uomo poteva andare oltre, ma lui aveva una missione. Gesù si trova su un percorso e la sua missione è quella di poter raggiungere quanto più persone sofferenti, poter alleviare quante più ferite, poter sanare quante più ferite possibili, poter incontrare quante più persone in questa condizione. E non sto parlando di persone che non conoscono minimamente Cristo, ma sto parlando anche di persone che come noi a volte ci troviamo in situazioni difficili, in situazioni complicate, dove ci ritroviamo lacerati, feriti, abbandonati, soli, nel momento più difficile. Gesù ha una missione, Gesù è quello che viene, ti viene incontro, ti solleva, ti prende sulla sua cavalcatura, ti prende, ti porta affinché si possa prendere cura di te. Questo è Cristo, eppure quell'uomo non ha gridato, io non ho sentito Felice gridare, perché quell'uomo ha visto con i suoi occhi, perché Dio vede i suoi figli. Una cosa che noi non dobbiamo dimenticare mai, il fatto che Dio ci ama e che Dio ha lo sguardo sempre attento nei suoi figli. A volte noi sentiamo forte quel senso di abbandono, sentiamo forte quel dolore in quella prova difficile, sentiamo forte quel momento, un peso nel nostro cuore perché ci sentiamo soli, sentiamo che quella situazione è molto complicata e molto difficile, ma sappi che gli occhi di Dio sono sempre su di te. Gli occhi di Dio sono sempre sulla vita dei suoi figli, delle persone che ama. Gesù ama, ha amato l'umanità intera e non ha smesso di amare, ancora oggi ci ama. E se tu ti puoi trovare in quella situazione complicata, dove non hai neanche un filo di voce, sappi che Cristo è lì pronto. Sta passando perché Lui ha una missione. Lui ha una missione. E la sua missione è quella di poter raggiungere con il suo amore pratico, in azione, ognuno di noi. Quell'uomo non gli ha semplicemente pregato, gli ha detto ti benedico e che prosperità e amore possono abbondare nella tua vita, e se n'è andato. L'ha preso, ha utilizzato quello che aveva, olio, vino, per disinfettare le ferite, per ungerlo, l'ha preso addosso, ha speso dei soldi, ha preso qualcosa che aveva in tasca e ha raccomandato ancora il locandiere. Mi piace questa cosa di quando lui raccomanda il locandiere, mi raccomando, tutto quello che spendi dopo è nel mio conto. Tutto quello che spendi dopo è nel mio conto. E sapete, con quell'azione lui ha guarito le ferite fatte dal ladrone. Lo ha rivestito di quell'onore che gli era stato rubato. Soprattutto non l'ha fatto sentire abbandonato. Ha passato la notte con lui e il giorno dopo ha cercato qualcuno che si prendesse cura di lui. Questo è qualcosa che noi non dobbiamo dimenticare. Questo è qualcosa che deve essere scritto nel nostro cuore. Questo è qualcosa che deve restare indelebile nella nostra vita. Non possiamo sentirci abbandonati se sappiamo che Dio ha un occhio sempre su di noi. cosa meritava quest'uomo? Cosa aveva fatto di buono per ricevere l'amore di Dio? Per ricevere le cure di Dio? Io non l'ho visto fare felice nessuna cosa. Era là, mezzo morto. Che forza aveva? Non si poteva muovere. Era solo sofferente. Se qualcuno, se nessuno l'avesse visto, cioè qualcuno l'aveva visto, se nessuno l'avesse salvato, lui era destinato a morire. Eppure quell'uomo si trovava in viaggio perché aveva una missione, aveva uno scopo. Passa davanti e fa qualcosa di straordinario. Straordinario per... fa qualcosa di straordinario perché, sapete, i samaritani non erano ben visti. Quando Gesù racconta questa storia, parla proprio del samaritano. Parla di qualcuno che nessuno ci si aspettava. È l'elemento sorpresa. Perché noi a volte siamo affranti perché non riusciamo a vedere l'aiuto, perché l'aiuto che vogliamo vedere non ci arriva. Ma tu non puoi limitare Dio. Tu non puoi dare la soluzione a Dio del tuo problema. Dio lo sa risolvere il tuo problema, ma a modo suo. E sapete, gli ebrei non avevano a buon cuore i samaritani, perché i samaritani erano un popolo che era molto sciallallà. Sì, conoscevano Dio, ma avevano anche altri dei, erano molto new age, come si direbbe ora, cioè molto per i fatti loro. Ma gli ebrei aspettavano il Messia, aspettavano il Salvatore. Però forse immaginavano che questo Messia e questo Salvatore arrivasse con un cavallo bianco, bello, tutto alto, sistemato, con miliardi di angeli attorno a lui. Non so come, se lo aspettavano, se lo immaginavano. Come noi ci immaginiamo comunque che Dio risolve il nostro problema e la nostra situazione. Eppure Gesù parla di un samaritano. Parla di un samaritano, di qualcosa che nessuno si sta aspettando, perché Dio opera in modi che noi non capiamo. Dio si muove in modi che noi non ci aspettiamo. Dio ha sempre l'elemento sorpresa. Dio è uno che sciocca. Però a volte noi restiamo concentrati a guardare a destra e aspettiamo il sacerdote, aspettiamo il levita. E il levita salta dall'altro lato. Il sacerdote passa oltre. E noi restiamo là nel dolore. Ma è Dio che ha una missione per noi. È Dio che sta compiendo un viaggio affinché in questo viaggio possa raggiungere ognuno. E questo viaggio non si fermerà fino a un certo punto, finché lui non ha raggiunto tutte quelle persone che stanno soffrendo, tutte quelle persone che sono in quella condizione. Noi dobbiamo avere lo sguardo attento. È pronto a ricevere da chiunque, pronto a ricevere l'aiuto di Dio in qualsiasi modo. Non limitiamo Dio, non possiamo limitare Dio. Dio ha i suoi modi per agire, ma una cosa è certa, quell'uomo non è stato abbandonato. Quell'uomo non è morto, era mezzo morto, ma non è morto completamente. Sei ancora vivo? È perfetto. Oggi ritornerà a casa felice, mangerà a pranzo. Cosa mangerà di buono, felice? Sorpresa, ok. Quindi gusterà anche, oggi sarà benedetto da un pranzo domenicale eccezionale, perché Dio lo ha raggiunto. E voglio leggere un'altra scrittura. In Isaia, capitolo 61, i primi quattro versi, è descritto quello che è la missione di Gesù. E sta scritto, ovviamente parla di Gesù questa scrittura, lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli uomini, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura delle carceri ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno, per manifestare la sua gloria. Sapete, questo è quello che è Cristo, e questo è quello che deve essere Cristo nella nostra vita. Cioè, tu puoi avere le ferite, ce l'avremo tutte le ferite, ogni giorno avremo ferite. Stiamo camminando, ognuno di noi sta affrontando la vita, ognuno di noi sta affrontando problemi, ognuno di noi sta affrontando situazioni, ma non siamo soli. Perché noi ci troviamo sulla stessa strada del grande Signore che noi abbiamo. L'unto dell'Eterno che è lì pronto per raccogliere il nostro corpo colpito, per consolare il nostro cuore, il nostro cuore affranto, per alleviare le nostre ferite, per sanare le nostre ferite, il nostro corpo. Questo è Cristo, questa è l'opera di Dio. E anche se tu fino ad oggi non sei riuscito a vedere la direzione, l'aiuto, hai alzato la testa in alto e non sei riuscito a vedere Dio, sappi che Dio in questo momento sta vedendo te, Dio sta vedendo la tua condizione, perché è Dio che stende la sua mano verso di noi. Noi possiamo gridare, ma possiamo anche non avere la forza di gridare. Una cosa è certa, Gesù sta camminando e si trova in viaggio per raggiungerci. Si trova in viaggio perché vuole incontrare ognuno di noi. Vuole incontrare chi non lo conosce, ma vuole incontrare chi l'ha conosciuto, ma si trova in una situazione difficile, un momento complicato. E io questa mattina desidero che ognuno di noi possa sentire forte quell'abbraccio e possa sentire forte quell'amore. Possa sentire forte che fa parte di qualcosa, di un progetto, di un disegno che è molto più ampio, molto più grande della nostra immaginazione, molto più di quello che noi possiamo immaginare. Noi abbiamo bisogno di incontrare Dio e Dio vuole incontrare noi. Questa è la bella notizia, questa è la buona novella che il Signore ci sta dicendo questa mattina. Dio vuole raggiungere ognuno di noi, non importa qual è la condizione che tu hai in questo momento, non importa quanti semi, quanti granelli di senape hai nelle mani, non importa quanta fede tu hai in questo momento, può essere poca, può essere niente, sappi che Dio ti vuole raggiungere. E sappi che Dio vuole stendere la tua mano, ti vuole prendere e portare oltre, ti vuole portare in un luogo dove si può prendere cura di te. Quanti hanno bisogno di che qualcuno si prenda cura di noi? Io ho bisogno che Dio si prenda cura di me. Io ho bisogno che Dio si prenda cura di me. Allora ci vogliamo alzare questa mattina. Hai recuperato anche...